Buongiorno a tutti. Quanto siete belli, mamma mia. Eppure io avevo preparato tutto da casa. Ho messo internet, ho comprato il computer. E invece il Signore mi dà questa gioia di venire qui in presenza proprio a dirvi quanto vi amo. Veramente, perché oggi l'argomento di questa mattina è proprio l'amore. È stato introdotto dallo Spirito attraverso il fratello Glauco. E vi dico che quando sono andato a fare le stampe, la persona che mi ha stampato il documento mi ha detto: ho letto l'intestazione del messaggio, è amore. Ha detto: mamma, che parola, che termine inconsueto di questi tempi. Ha detto: come si fa a parlare di amore proprio in questo momento dove appunto tutto si parla, no? Però i termini più in uso appunto in questo momento qua è per esempio la speranza. Allora mi veniva in soccorso in questo, quando lei mi disse, questa donna, questo suo pensiero, mi veniva in mente il passo di Prima Pietro al capitolo 3, no? Che dice: siate sempre pronti a rendere conto della speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni. Allora, questa mattina ho modificato l'intestazione del messaggio, l'ho fatto proprio adesso, l'ho rinominato il tempo della speranza. A proposito del tempo, oggi è il tempo della speranza, no? Noi tutti sappiamo qual è la nostra speranza. Quando il cristiano parla di speranza, la nostra speranza si identifica in Dio stesso, no? E la Bibbia afferma chiaramente, appunto, come diceva, che il fondamento della nostra speranza non è il vaccino, ma è Dio stesso. E fin dal testo dell'Antico Testamento, no, che grazie a Dio non era, diciamo, è stato usato un lessico diverso proprio per non andare a modificare quello che era il significato originale del termine. La parola di Dio identifica questo termine con due parole ebraiche che sono esed e hemet, che generalmente appunto vengono tradotte con amore e fedeltà. Ecco perché cosa c'entra la speranza con l'amore. E ci concentreremo appunto sul primo di questo vocabolo, esed. Quando la Bibbia parla d'amore, certamente non fa riferimento, come diceva il fratello Glauco, all'amore umano, all'amore mondano, all'esperienza dell'uomo. L'amore di Dio è l'amore di un Dio santo e tutto ciò che lo caratterizza è diverso da quello dell'uomo. L'amore è una qualità che determina appunto un comportamento immediato che non può essere derivato dall'oggetto amato. È l'espressione e la potenza ultima di Dio. Cioè quella frase meravigliosa: Dio è amore, dice la parola di Dio, no? È un motivo incomprensibile che spinge Dio a darsi. E vediamo alcuni riferimenti, appunto, già dall'Antico Testamento, quando cosa si designa con il termine amore. Nel Vecchio Patto il termine amore è definito più verso l'amore del superiore verso l'inferiore. Poi invece abbiamo nel Nuovo Testamento, per esempio, che già gli antichi greci avevano varie definizioni, no? Secondo me è stato anche trattato questo termine. C'era per esempio il termine storge, l'antico greco, che era l'amore parentale. Eros indica l'amore sentimentale, l'amore che spinge verso l'oggetto desiderabile e suscettibile di soddisfare. Questo è l'amore un po' umano, cosiddetto amore romantico. Filia, l'amicizia, l'affetto che unisce due persone, due amici, sullo stesso livello. E poi infine troviamo l'apice, che è agape. Agape indica il sentimento di chi vuole il bene dell'oggetto amato senza, sottolineo, senza che questo sia desiderabile. Stamattina questo messaggio ha a che fare un po' rapporti fratelli, sorelle. Questo amore non esige valori, ma comunica amore e basta. E perché è importante appunto questo aspetto? Innanzitutto facciamo un passo indietro. Noi come credenti siamo chiamati a conoscere l'amore, non un amore umano, io parlo. E perché dico questo? Perché a questi ultimi tempi meditavo su un passo di Efesini 3,14, che c'è questa meravigliosa preghiera di Paolo. L'Apostolo dice: per questo motivo io piego le ginocchia davanti al Padre, del quale ogni famiglia dei cieli e sulla terra prende nome, affinché egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore, e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché radicati e fondati nell'amore siate resi capaci di abbracciare, a proposito di abbracci, tutti i santi, con tutti i santi, quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo, e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Meravigliosa. Paolo piega le ginocchia. E io vi chiedo, perché io mi sono chiesto questo, quanti di noi hanno nella loro vita piegato le ginocchia per chiedere, non per se stessi, benedizioni materiali o spirituali, ma per chiedere per qualche fratello o qualche sorella benedizioni non materiali ma spirituali. L'Apostolo dice che io prego affinché egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati nello spirito, nell'uomo interiore, non nell'esteriore, dice, ma nell'interiorità del nostro essere. Prego che il fratello riceva rivelazione, conoscenza e faccia esperienza con Dio. Una preghiera un po' anomala. Mentre l'amore che conosciamo tutti chiede risultati dal punto di vista materiali tangibili, questo amore è scritto appunto che sorpassa ogni conoscenza, no? Quindi va oltre, sorpassa ogni conoscenza umana, a qualcosa che ancora, cioè praticamente qualcosa che ancora la sorella o il fratello, in sostanza, sorpassandolo, è qualcosa che non conosce ancora. Quindi ci chiama a sorpassare quello che è conosciuto. Quello che voglio dire è: se amo mio fratello, se amo la mia sorella, in primis l'azione che farò riguarda l'ottica spirituale, la partenza dal punto di vista spirituale, perché la preghiera è un atto sicuramente non di passività ma di attività spirituale, non è che qualcosa di inerme, che possa crescere in fede, che possa crescere in relazione, che possa crescere in esperienza, che possa crescere in conoscenza, che possa vivere la vita di Cristo. È chiaro che poi pregherò per il suo fabbisogno materiale, no? Ma ripeto, una preghiera mirata solo a soddisfare le esigenze materiali di ogni genere non potrà mai portare a quel passo successivo che descrive l'Apostolo Paolo. Dice: far sì che Cristo abita nel vostro cuore. Poi l'Apostolo dice: faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché radicati, fondati nell'amore. Stamattina abbiamo parlato, il fratello Antonio diceva che siamo tutti qua nella gioia di questo momento che abbiamo di lodare il Signore in presenza, no? E quello è vero, la gioia proprio rispetto a noi verso Dio, ma se siamo qua anche perché abbiamo quell'unico collante, che non perché tifiamo la stessa squadra oppure abbiamo lo stesso partito politico oppure veniamo dalla stessa regione, è perché è l'amore di Dio che ci unisce, è Cristo stesso che ci unisce. Allora vediamo che la conoscenza dell'amore di Dio è il collante, è il cemento che unisce il corpo di Cristo. Attenzione a discernere l'amore di Dio, appunto per questo siamo chiamati a conoscere sempre di più questo amore, anche da credenti, a non confondere con l'amore del mondo, quei sentimenti fugaci. Ma a questo punto c'è da dirsi, da chiedersi, no? Ma cosa c'entra la speranza con l'amore? Romani 5,5 cosa dice? Dice, or la speranza, tra parentesi Dio, non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. E in Giovanni 17, nella famosa preghiera sacerdotale, Gesù dice questa frase, che il Signore dice appunto rivolgendosi al Padre, dice, io ho fatto loro conoscere il tuo nome, lo farò conoscere, affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia il loro e io il loro. L'amore del quale tu mi hai amato. C'è questo circolo di amore, no? All'interno della Trinità, Padre, Figlio e Spirito. È un circolo d'amore che siamo chiamati, siamo innestati, no? È quello che dice il Signore. Ripeto, non ha nulla a che vedere con l'amore umano. Come diceva il fratello Glauco, ci sono tante tipologie nel mondo di amore, no? Cito alcuni, per esempio, giusto per avere il quadro della situazione. Si dice ti amo se, c'è un amore condizionale, c'è un mercanteggiamento dell'amore. Poi c'è quell'amore che dice ti amo perché. L'amore dipende da qualche ragione. Ma qui l'amore che cita Paolo, cita il Signore, è tutta un'altra cosa. È un amore non come viviamo noi nella sfera tridimensionale. Noi conosciamo l'altezza, la lunghezza, la larghezza, ma non la profondità, perché è un amore quadrimensionale, è un tutt'altro amore praticamente, è un altro amore. L'amore di Dio è libero innanzitutto. Tutto quello che riguarda, che richiama l'amore di Dio, possiamo comprenderlo da alcuni cenni biblici, ci possiamo solo rifare alla sua parola. C'è qualcosa di molto importante nella storia della Bibbia, meno male, e nella storia certamente di Israele, il suo popolo in cui ha fatto un patto con noi come Chiesa e con il suo popolo Israele in primis, che quando viene usato, no, nella Bibbia, non viene usato appunto il patrimonio lessicale comune agli uomini, ma Dio ha preferito ricorrere all'espressione appunto del termine hesed emet, di bontà, fedeltà e giustizia. Queste espressioni hanno a che fare col patto di Dio con il suo popolo. E meno male, perché magari sicuramente delle confusioni. Hanno un grande privilegio, un grande vantaggio di evitare qualunque confusione con la sfera sentimentale. Poi con i profeti invece si assiste a un tentativo più radicale di dire amore di Dio, no? Per esempio, non so se vi ricordate, è stato adottato da Max tempo fa, mi ricordo, il profeta Osea, che racconta che gli viene chiamato a sposare addirittura una prostituta. Osea 1:2, ad avere un figlio da lei, a sposare una prostituta, Osea. Questo episodio è un potente simbolo dell'amore di Dio che ha del suo popolo. L'amore di Dio non solo è immeritato, ma è qualcosa di forte, ho scoperto, anzi è proprio contro il merito. Dio ama sapendo che non c'è nessuna reciprocità. Non viene amato qualcosa che ha valore, ma qualcosa che è contro ogni valore. Osea si serve anche dell'immagine del Padre per descrivere l'amore di Dio per il suo popolo. In Osea 11 è scritto, questo padre che ha amato il proprio fanciullo fin dall'Egitto, è scritto. Spesso si dice che l'amore è cieco, ma in genere esistono delle ragioni per cui uno ama una persona, delle affinità. Ci sono dei motivi che determinano questa scelta. Dio invece sceglie un popolo senza che vi sia qualcosa da amare. Il popolo di Dio, Israele, non fu scelto per la sua moralità. È scritto in Deuteronomio 9,6: sappi dunque che non a motivo della tua giustizia l'Eterno, il tuo Dio, ti dà il possesso di questo buon paese, perché tu sei un popolo dal collo duro. Fratelli, Dio ci ama non per i nostri valori morali, politici, etici o altro, non perché preghiamo, non perché andiamo in chiesa, non perché siamo dei bravi cristiani, non perché abbiamo studiato teologia, non perché facciamo, ci sforziamo a fare le brave persone, delle buone opere. Dio ama liberamente. Dio ama malgrado tutto, perché non si lascia determinare dal valore dell'oggetto. Il suo amore è concreto. E questo è un altro passo importante che dobbiamo riflettere. La parola non ci dice Dio ha tanto amato il mondo e basta. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato la concretezza dell'amore. In 1 Giovanni 4,10 in questo è l'amore, dice, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato il suo figlio per essere sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni e gli altri, 1 Giovanni 4,11. Dio invece mostra il proprio amore per noi in questo, dice Romani 5,8, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Mentre eravamo nella nostra vita mondana, Cristo è morto per noi. E vari testi ci pongono davanti non alla filosofia dell'amore di Dio, ma alla concretezza dell'amore di Dio in Gesù Cristo. Quindi l'aspetto spirituale, in primis abbiamo detto la preghiera per il fratello che possa crescere e possa ricevere anche nella sua indigenza materiale o problemi fisici. Poi c'è la concretezza dell'amore. In Gesù abbiamo visto appunto la concretezza dell'amore. Non si trova solo un'indicazione di principi, non si fa solo capire che l'amore di Dio è libero, ma si esprime in un modo inequivocabile che l'amore di Dio, fratelli e sorelle, è concreto. Quell'agape è concreto, si manifesta. Appunto, secondo me, a differenza degli altri amori che possono ancora anche rimanere nascosti, no? Nel cuore. L'amore biblico è un amore che fornisce delle prove, che si esibisce. Agape dovrebbe così essere reso con manifestazione dell'amore, sempre attivo come passivo. L'amore umano è fatto di tante parole, basta ascoltare per esempio due fidanzati, no, che si promettono, due innamorati si promettono, basta leggere le loro lettere, malgrado anche tutte le buone intenzioni, poi devono fare i conti con la realtà. E la realtà è fatta non di parole ma di fatti. E allora su questo terreno che si misura il termine amore. La Bibbia ci mette davanti a questo fatto straordinario della concretezza dell'amore. L'amore di Dio è un amore che sceglie, è un amore specifico e si è rivolto a persone reali in termini reali. E per tutti, perché Dio ha amato tutto il mondo. Adesso vediamo le conseguenze dell'amore di Dio. C'è un passo molto bello che dice: chiunque ama è nato da Dio. Senza usare mezzi termini. Qui c'è un'affermazione appunto potente, di un segno che distingue coloro che sono nati da Dio a coloro che sono morti nelle tenebre. Coloro che hanno speranza a coloro che sono disperati. Dice che chiunque ama è nato da Dio, quindi l'amore non può avere che una sola sorgente, l'amore, quell'agape. Romani 5, ripeto, dice: oh, la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Ripeto, è scritto che l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Ciò è avvenuto alla conversione. Per questo non c'è più l'amore di Mario, di Pasquale, di Massimo, di Giuseppe, di Tizio e di Caio. C'è l'amore di Dio in noi. Si può dire che l'amore che si colloca all'inizio della vita cristiana, esso rimane una prova di un inizio con Dio. E vi dico una cosa forte che ho scoperto, no? Come dicevo, l'amore è come la verifica, appunto, della salvezza. L'evidenza dell'amore ci portano ad ammettere in luce altre evidenze. Certe persone pensano che la prova della salvezza risiede nel modo in cui uno si veste, o si va o meno ad evangelizzare, o se si dà denaro o meno alla chiesa, alla comunità, o se si legge la Bibbia, o se si frequenta uno studio di teologia. Ma Giovanni afferma che per sapere se si è nati da Dio basta chiedersi se si ama, e la domanda che Dio ci pone questa mattina: ami tu i fratelli? Ami tu le sorelle? Un uomo, mio collega, mi disse, gli parlo spesso del Signore, mi disse: Mario, io cerco di avvicinarmi al Signore, ma in realtà io non so se veramente questo mi porterà alla salvezza in paradiso, mi disse. E lui mi chiese: come faccio a sapere di questa mia salvezza? Per sapere se si è salvati non bisogna sicuramente controllare se si conosce la Bibbia a memoria, perché molti pensano che la conoscenza sia il punto di partenza. Io parlo di una conoscenza solo dottrinale. Non bisogna andare in una scuola di teologia, non bisogna guardare al proprio passato. Certo, la parola ci porta a Cristo, parla di Cristo, ma come facciamo a sapere se sono salvato? Il fatto che ci amiamo, di quell'amore che ci fa stare qua, che ci fa pensare, ci pensiamo, ci desideriamo nell'amore, non è qualcosa di normale, eh? Non è qualcosa di umano, non è qualcosa di umano, perché pensiamoci bene, siamo tanti diversi per età, per estrazione, per tutto, eppure ci amiamo, è proprio questo amore che è il collante. Questo amore fratelli costituisce il marchio della vita cristiana. A molti di noi ci piace il verso di Giovanni 3,16, il cosiddetto Vangelo in miniatura, no? L'ha definito Lutero. Ma l'evidenza dell'amore lo troviamo in prima Giovanni 3,14. Dice: noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita. Perché? Perché amiamo i fratelli, dice la parola. Non lo dico io, dice la Bibbia qua. Noi siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. È stupendo, noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, non in mezzo alle due porte, diciamo, direttamente, o uno o l'altro. Perché? Perché amiamo i fratelli. Ecco il segno della vita di Dio in fondo. Siamo così diversi, ma ci amiamo. Eppure io vi amo. Ce lo diciamo ogni tanto, fratello, ti amo. No, è una parola troppo forte. Ti voglio bene, provo affetto. Eppure ogni tanto, secondo me, non ci farebbe male. L'amore non è un elemento della vita cristiana, è il primo. Se non si è passati dalla morte alla vita, non si ama. Ma se è avvenuta questa trasformazione, allora è possibile. Che cos'è infatti l'amore dell'uomo se non un riflesso di un altro amore? La scrittura non conosce alternativa tra fede e amore o culto etica. Una fede che non sia operante, concreta nell'amore, non è fede di seconda categoria. Se non è attiva, è semplicemente assenza di fede autentica. Da questi abbiamo conosciuto l'amore, egli ha dato la sua vita per noi, anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Prima Giovanni 3,16. Se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e vede suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, come potrebbe l'amore di Dio essere in lui? Prima Giovanni 3,17. Sono disposto io a dare la mia vita per mio fratello, mia sorella? Non si tratta di dargli o insegnargli qualcosa, ma di dare la vita. Non solo il proprio denaro, non il cibo, né la casa, né l'auto, né il tempo. Si tratta di dare se stessi per i fratelli e le sorelle. ci si rallegra facilmente al pensiero della concretezza dell'amore del Signore per i suoi figli. Il sapere che Dio non si è limitato ad esprimere verbalmente il suo affetto ci riempie di gioia, ma da questo tipo d'amore verso di noi deriva un'altra necessità da parte nostra, un altro riflesso dell'amore, un'altra evidenza. Dopo aver parlato dell'amore di Dio, l'apostolo Giovanni, già era stato messo a confronto di questo fatto di essere mal capito, anche in quel tempo molto probabilmente, cioè chi considerava l'amore per esempio una parola con cui riempirsi la bocca. Giovanni parla di un amore concreto, i frutti dello Spirito, fratelli, infatti sono molto concreti. Primo qual è? Amore. No, amore sentimentale, amore umano, non amore agape. Amore, allegrezza, pace, benignità, gioia, sorrisi, le buone maniere, le strette di mano, gli abbracci, i baci possono anche essere espressioni d'amore, ma se non sono seguiti di altro, lasciano dubitare che siano veramente amore. Se non c'è concretezza, come è successo, no? Lo vedremo tra un po'. Abbiamo fatto, anche qualcuno di noi ha fatto qualche esperienza amara tra di noi, un invito magari a cambiare atteggiamento, a essere redarguiti magari per il proprio abbigliamento, potenzialmente fastidioso, ripeto, non sto parlando di essere redarguiti dai ripresi, dagli anziani, assolutamente. Abbiamo per esempio magari qualcuno diversità di pensieri su alcuni punti superficiali, ripeto superficiali, e si è pronti magari subito ad additare il fratello. L'amore mette da parte se stessi. L'amore mette da parte il proprio io. Questo tipo di amore è un amore sacrificare. Questo amore unisce, non divide. È il collante di cui parlava Paolo. E da questo amore è scritto, fratelli, che riconoscerete che siete miei discepoli. L'unico messaggio che possiamo portare al mondo è questo qua. Possono scherzare, schernire, deviare il nostro modo di evangelizzare, prenderci in giro, a me capita spesso, ma il messaggio che tu mandi dell'amore di Dio nel mondo, quello là è inequivocabile, non possono fare niente per fermarlo. Se nella tua vita trapela l'amore di Dio. Una volta il fratello Bosio lo spiegò, no? Alle volte quando veniamo punzecchiati, cosa viene fuori? Viene fuori o la nostra carne, oppure il profumo di Cristo. È l'unico segno che non si può edulcorare in questo mondo e non si può camuffare, è l'unico messaggio che possiamo dare al mondo. Da questi vi riconosceranno che vi amate gli uni e gli altri. Questo è un simbolo, questo è un segno appunto della speranza che abbiamo in noi. Ho terminato.